Era appena stato nominato ufficiale e Giovanni Drogo, 22 anni, partì per la sua prima destinazione. Era la fortezza Bastiani, frontiera morta, davanti ad un deserto, il famoso deserto dei Tartari. Partì all'alba di un giorno di settembre. Con il suo cavallo percorse le strade deserte della sua città e fuori dalla città attraversò i campi di grano turco percorrendo una strada bianca e dopo i campi di grano turco, i prati e i boschi autunnali e infine raggiunse l'imbocco della valle che conduceva alla fortezza quando il sole era ormai a picco. Spinse il cavallo su per la strada che si faceva sempre più ripida e incassata tra i precipitosi costoni. Le ore passavano e il pomeriggio avanzava. E guardandoli Giovanni Drogo e il suo cavallo apparivano così piccoli lì sul fianco delle montagne, che invece si facevano sempre più grandi e selvagge. Quando diverse ore dopo, ormai tutto il vallone era zeppo di tenebre violette e solo le nude creste a incredibili altezze erano ancora illuminate da un sole arancione. Giovanni Drogo decise di legare il cavallo, ormai sfinito, e di mettersi seduto ad aspettare il sonno. Al mattino, all'alba, aveva già ripreso però il cammino. Procedeva molto lentamente, perché la strada, intanto, era diventata ancora più ripida. E la valle che percorreva era così stretta che chiudeva il passo al sole e dalle cupe gole laterali che ogni tanto si aprivano scendevano dei venti gelidi. Montagne si succedevano a montagne. E dopo diverse ore, all'improvviso, davanti a Giovanni Drogo, dietro ad una gobba, a poche centinaia di metri, comparve la fortezza. Era una striscia regolare e geometrica di colore giallastro. Si vedevano decine di sentinelle con il fucile in spalla e sopra il forte c'era una bandiera e un lieve soffio di vento la fece ondeggiare. Ah, il tenente Drogo fermò il cavallo e rimase ad osservare. Ma cosa c'era dietro? Dietro a quell'edificio, quale mondo si apriva? Il famoso deserto del nord, il deserto dei Tartari. Scese dal cavallo e andò a presentarsi, a consegnare i documenti di riconoscimento al maggiore responsabile. Alla sera sedeva nella sua camera, sul bordo del letto, la schiena curva, la testa tenuta tra le mani, immobile. Poi spense la luce e si mise a dormire. Al mattino aveva cominciato a nevicare. Ma non era la prima volta, sarà stata forse la quarta nevicata da quando Giovanni Drogo era arrivato lassù. E questo stava ad indicare che parecchi giorni erano passati, ben 4 mesi. Si alzò dal letto, andò ad aprire la finestra per ascoltare il suono del vento che sollevava la neve. Ed erano passati 2 anni. Pensava che gli sarebbe bastata anche una battaglia, una sola, ma vera, per essere contento per tutta la vita. Intanto il vento era cessato e allora richiuse la finestra. Ed erano passati 4 anni. E ormai nell'arrivo dei Tartari, ormai proprio, non ci credeva più. Fino al giorno in cui il tenente Simeoni gli passò il proprio cannocchiale, invitandolo a guardare quel piccolo triangolo di pianura che le montagne lasciavano libero. Tenente Drogo appoggiò i gomiti al parapetto, avvicinò il cannocchiale all'occhio destro e lo puntò verso l'estremo settentrione. Distingueva benissimo tutti i sassi, gli avvallamenti, le rade macchie d'arbusto. Pezzo dopo pezzo perlustrò tutto il deserto. E stava per dire che non vedeva, no, proprio niente di strano, quando gli sembrò di vedere una piccola macchia scura che si muoveva. Aggiustò il cannocchiale e distingueva nella macchia scura una punta di luce, una punta infinitesima di luce che brillava. Trattenne a fatica un grido, aggiustò di nuovo il cannocchiale, il cuore batteva come una furia. Era sicuro di quel che vedeva, ma concluse che poteva trattarsi solo Solo di un accampamento, ecco sì, un accampamento di pastori. E invece secondo il tenente Simeoni no, quella macchia scura non era un accampamento di pastori, quella macchia scura era una strada militare e bisognava dare l'allarme. Ma i due restarono così, immobili e in silenzio. Ah, i giorni successivi continuarono a tenere d'occhio il deserto e Drogo e compagno cominciarono a fare preventivi. Ammesso che i lavori procedessero a rilento e che magari la distanza fosse maggiore di quella comunemente convenuta, ci sarebbero voluti 6 mesi, un anno, perché la strada fosse abbastanza vicina ad avere la fortezza a tiro di cannoni. E però forse bisognava anche tenere presente che, ma calcolando, e forse i due discutevano, discutevano. Ma mentre loro discutevano, il tempo si era messo a correre come il vento. Inghiottì uno sull'altro i giorni, arrivò l'inverno e non fu che un acconto. E i due discutevano, ah sì, discutevano, discutevano, fino a che un giorno quella piccola luce la si avvistò anche a occhio nudo. Tutti la potevano vedere e si cominciò a parlare di guerra. Strane speranze cominciarono a turbinare. Ma tutto questo, non costò 6 mesi, no? Non costò un anno. Ben 15 anni. 15 anni volati via come un sogno. Ah, attorno tutto era uguale, eh? Le montagne identiche, uguale il deserto, uguale il cielo. Per le montagne 15 anni cosa sono? Ma per gli uomini? Per gli uomini, 15 anni. Il volto dell'ormai comandante, Drogo, si andava riempendo di pieghe, i capelli grigi, il passo meno leggero, gli anni 54, e aumentava l'affanno e la paura di non fare in tempo. Ma in tempo per cosa? Per la guerra? Dimagrito, il volto di colore giallo. I muscoli afflosciati, ormai trascorreva molto tempo a letto. E una mattina, alzandosi, vide sul pavimento di legno una bella striscia di sole che gli fece pensare alla primavera. E allora, barcollandosi, alzò, andò alla finestra, l'aprì e si lasciò abbracciare da questo sole caldo. Non ricordava più quante primavere erano trascorse. No. E che strano silenzio che c'era. Stava osservando una mosca che si era posata proprio sul pavimento vicino a quella striscia di sole quando qualcuno picchiò alla porta. Una voce fuori di sé gridava che stavano venendo dalla strada del nord e che tutti ormai erano sulla terrazza a vedere. Erano battaglioni e si vedevano all'occhio nudo e a giudicare dalla distanza ci sarebbero voluti solo 2 giorni perché arrivasse l'attacco. E il comandante Drogo anche lui voleva andare su sulla terrazza e allora pregava che le forze non lo abbandonassero, pregava di poter raggiungere anche lui il suo posto di comando, pregava quando BAM! Un respiro di vento fece sbattere una porta, forte e cattiva. E questa fu la risposta della fortezza alla sua preghiera. Ma lui si alzò barcollando e andò allo specchio e di nuovo BAM! Stessa risposta. E Giovanni Drogo non l'ascoltò. Si vestì. Si sentiva ballare nella sua divisa diventata, mamma mia, così larga. Uscì dalla stanza, percorse il corridoio, salì le scale, arrivò sulla terrazza e quando fu lì gli occhi gli si appannarono, vedendo tutti gli ufficiali lì, pronti, con gli sguardi rivolti al nord e l'armata in arrivo. Poi le immagini cominciarono a girare, a girare, a girare, tutte attorno a lui e svenuto si afflosciò sul parapetto. Dopo qualche minuto si ritrovò nella sua stanza. Il colonnello stava informandolo che nel pomeriggio sarebbe arrivata una carrozza a prenderlo per portarlo in città a curarsi. E allora Drogo cercò di spiegare non al colonnello, ma all'uomo che aveva davanti la speranza, l'attesa di quasi 40 anni. Ormai sul forte tutto era pronto. I soldati disposti, le armi verificate, gli sguardi tutti al nord, al deserto, alle montagne. E nessuno, nessuno si ricorda che il comandante Drogo si sta vestendo e si prepara a partire. Nessuno fa molta attenzione ad un ufficiale magro dal volto giallastro che lentamente scende le scale e si avvia verso una carrozza. Nessuno lo vede salire e partire. Ma Giovanni Drogo, seduto sulla carrozza, il volto girato da un lato, li guarda tutti. Fissa lo suo sguardo sulle mura della sua fortezza. Lacrime lente corrono sulla pelle raggrinzita. E quando la carrozza raggiunge il punto della valle dove la strada si immerge e la fortezza ormai è lontana, piccola e piatta, Giovanni Drogo pensò a Dio. E nel danzare della carrozza, ora Giovanni Drogo, chiudendo gli occhi, sorride.